Pier Sandro Pallavicini, autore del libro Nel giardino delle scrittrici nude, edizioni Feltrinelli, è un libro che noi desideriamo condividere con i nostri ascoltatori perché è un libro che racconta di libri, ma non solo. Pier Sandro Pallavicini, leggo una risvolta di copertina, è nato a Vigevano, è docente all'Università di Pavia, dove svolge ricerche nel campo della nanochimica inorganica. E subito mi devo fermare, Pier Sandro Pallavicini. La nanochimica inorganica, in quattro parole, lei ha questa possibilità, quattro sono poche ma sono pochissime, sintetizzando, in che cosa consiste la nanochimica inorganica?
Beh, intanto inorganica vuol dire che non riguarda la chimica del carbonio, quindi escludiamo la chimica organica del carbonio, inorganica quindi che riguarda tutto il resto, i metalli, i composti ionici, i composti covalenti fatti di elementi non carbonio. Nanochimica semplicemente significa questo, che si svolge su materiali che sono sulla scala nanometrica, cioè 10 alla meno 9, ovvero se un miliardesimo di metro o se preferite un milionesimo di millimetro. La cosa interessante è che le proprietà della materia cambiano tantissimo rispetto a quando la stessa cosa è presa in dimensioni, come dire, maneggevoli, visibili all'occhio.
È stato sinteticissimo, chiarissimo, perché poi subito con la divisione di quello che è organico e inorganico già subito siamo entrati nel significato di questa sua ricerca e di questo suo studio e di questo insegnamento all'Università di Pavia. L'ultimo libro, Nel giardino delle scrittrici nude, con una copertina veramente molto bella e tutta quanta da raccontare, l'illustrazione di Marco Ventura, ce la fa vedere con parole sue?
Ma l'illustrazione di Marco Ventura, che è la prima che questo artista fa per Feltrinelli, secondo me è iniziato alla grande, perché l'ha trovata splendida, una delle migliori copertine. Tra l'altro ha recentemente fatto quella anche di Stefano Benni, quindi se posso segnalare anche quella, che è veramente bravo. In questa copertina si vedono tre signore intorno ai 60 anni, nude appunto, anche se non è un'immagine oscena, ci tengo a dirlo, in un giardino, e hanno in mano tre libri, stanno leggendo, sono tre signore, anche se senza vestiti si intuisce, comunque eleganti, pacate, posate. Sono le tre protagoniste di questo romanzo, almeno a me piace pensarle così, anche se non c'è un collegamento diretto. Una è Sara Brivio, che è la proprietaria di questo giardino nel centro di Milano, in una villa bellissima, sontuosa, moderna, appena acquistata, dove lei e le sue amiche si possono permettere l'agio supremo, che è quello di stare appunto nude nel centro di Milano a fare ciò che gli piace di più, cioè leggere e scrivere, perché sono appunto tre scrittrici.
Sono tre scrittrici e da qui comincia la storia. Chissà, io mi sono sempre chiesto, ma chissà, una domanda banale, però chissà fra le tre qual è la Sara Brivio
di queste della copertina, ma fa che anch'io me lo sono chiesto.
Io ho sempre detto quella con l'asciugamano in testa, proprio perché è quella che è nel punto focale, quella che vedi di più, no? Probabilmente, però è una mia scelta da lettore e conta molto poco. Dovremmo chiederlo per l'appunto a Marco Ventura, che è l'autore di questa copertina molto bella, tra l'altro. Un romanzo che racconta di scrittura, che racconta di romanzi, che racconta dell'editoria, che racconta della scrittura, ecco. E che lo racconta in un modo veramente molto molto particolare. Scrittrice nude, l'aggettivo nudo è proprio spogliare anche quello che è il panorama della scrittura oggi, Pier Sandro Pallavicini, senza voler dire con queste parole che uno vuole fare un trattato sulla scrittura e così via.
Certamente non è un trattato, ma ci sono molte verità, almeno ci sono le mie verità. Intendo dire questo, no? Chi scrive lo fa per le motivazioni più disparate, non c'è una sola ricetta che è quella che ci dice per questo motivo io scrivo, ognuno ha le sue, possono anche cambiare nel corso della propria vita, della propria carriera scrittoriale, come è successo a me, però nude anche in senso metaforico, perché queste scrittrici raccontano, quantomeno Sara Brivio, che è il narrante, la protagonista, racconta senza ritegno, senza filtri, senza paura appunto di mettersi a nudo, di dire anche le cose che possono sembrare banali o delle piccolezze, oppure non esita a parlare dei propri bisogni materiali collegati alla scrittura, ma naturalmente anche della parte più nobile, quella dell'ispirazione, quella delle motivazioni per cui si scrive. Quindi sì, io anzi le ringrazio di aver sottolineato questo, perché nella più parte dei commenti, delle interviste, si è parlato del lato, come dire, più mondano di questo romanzo, che è quello del premio, e poi penso che magari ne parleremo, però la motivazione base, il nocciolo che c'è dietro la mia decisione di mettermi a scrivere questo libro è stata proprio quella, cioè quali sono le motivazioni che continuano a portare uno scrittore a scrivere, che continuano per esempio a portare me a scrivere. E se posso prendere ancora un minuto, l'idea fondante era questa, cioè dopo il romanzo precedente, che era La chimica della bellezza, era uscito nel 2016, uno di quei romanzi che avevo fatto una grande fatica a scrivere, perché io appunto ho un altro lavoro che mi porta via tutte le giornate, quindi devo scrivere nei ritagli di tempo, era un romanzo in cui avevo messo molto di me stesso, lo amavo molto, parlava di chimica, e non aveva avuto questo grande riscontro, e mi ero sentito proprio così un po' abbattuto, e dicevo, ma perché, per quale motivo devo continuare a fare tutta questa fatica, che è quella di legarsi letteralmente a una sedia e scrivere, quando poi il riscontro, insomma, tutto sommato sono piccole cose, no? Non si va neanche in ristampa, questa è una delle battute che fa spesso Sara Brivio nel suo romanzo, e allora mi è venuta in mente questa situazione estrema, no? Ma se io fossi in grado di spendere una cifra enorme, come se avessi superpoteri, Sara Brivio ha una rendita improvvisamente da un'eredità che le consente di avere 2 milioni di euro al mese. Ecco, avrei ancora le motivazioni per scrivere davvero, oppure preferirei, non so, andarmene a mettere il mondo, divertirmi, soddisfare ogni capriccio? Da qui è nato questo libro.
È un po' d'Argent de Poche, no? Come ci ha scritto nel
appena
libro.
Appena appena.
Anche per parlare del premio, anche il premio ha un capitale, no? Non mi ricordo più quanto sia la cifra da vincere, ma è una cosa straordinaria.
Cos'è? Mezzo milione di euro.
Ecco, mezzo milione di euro.
Non poco, eh?
Non poco, tenendo conto di tanti altri premi. Pier Sandro Pallavicini, ma qui parliamo di scrittura, perché i protagonisti, sì, Sara Brivio e le sue amiche sono pura finzione, ma qui troviamo veramente tanti scrittori, Tondelli, troviamo, che ne so, Claudio Durastanti, Orrico, Marco Drago, Gaetano Cappelli, ma veramente ce ne sono tantissimi, e tutti quanto sapevano in anticipo che sarebbero stati messi dentro questa storia, Pier Sandro Pallavicini?
No, lo sapeva uno scrittore solo, perché ha proprio un ruolo anche compare.
Certo, ma, altro che.
Ed è Matteo Gagliazzo, che vince la prima edizione del premio Brivio, si può dire, perché tanto succede il secondo capitolo. Poi, insomma, il romanzo in realtà narra della seconda edizione, di cui invece non diciamo molto di più.
Nulla.
Nulla, meglio. E Matteo, sì, quando ho scritto le pagine che lo riguardavano, gliel'ho mandato, gli ho detto, ma ti va bene se parlo di te in questi termini? Lui è stato gentilissimo, insomma, un po'... obiettato sulla eccepito, anzi sulla sciarpa del Genoa che li faccio indossare nel romanzo, non è proprio la mia cosa, però insomma mi ha lasciato usarla. E ci sono tanti scrittori, c'è una specie di costellazione, non sono tutti gli scrittori che avrei voluto metterci, altrimenti sarebbe diventato un elenco, però il gioco è questo, e ve lo posso svelare: gli scrittori che nomino per nome e cognome ed esistono davvero nella realtà sono scrittori che io amo. Non sono tutti quelli che amo, ovviamente, ce ne sono anche molti di più, però se li chiamo per nome e cognome ed esistono, sono scrittori a cui voglio bene, di cui amo la scrittura, di cui amo i libri. E poi ci sono tanti scrittori che invece si nascondono sotto un nome
fittizio,
inventato.
Certo.
E non sono nemmeno... Cioè, io invito gli eventuali lettori a non fare il gioco di cercare di dire questo è quello lì e quest'altro è quello là, perché non è così, e cioè questi sono di specie di contenitori, di somme, di distillazione di difetti che ho visto in tanti scrittori che non amo, sia difetti di, o per la mia visione naturalmente, nella loro scrittura, nel loro stile, nel loro approccio alla narrativa, sia di persona, non so, l'avidità e la piccolezza di scrittori che altrimenti riterresti dai loro libri delle persone quasi ascetiche. Beh, è un'esperienza che mi è capitata parecchie volte di vivere, no? Di trovare una persona completamente diversa dall'io narrante e dallo scrittore che mi ero immaginato. Insomma, queste piccolezze purtroppo sono frequenti nel mondo di noi scrittori, un po' come quando si esce tra colleghi di ufficio e si fanno pettegolezzi sulla segretaria che è andata a letto con il capo ufficio per ottenere dei favori. Ecco, insomma, certe volte i discorsi sono questi, a me sembrano un po' poco degni della nobiltà della scrittura, allora mi sono divertito a prendere in giro questi aspetti nel romanzo.
E parla anche di di romanzi, ovviamente sempre la Sara Brivio che racconta, no? Romanzi per esempio italiani contemporanei, come Orsinus Orca di Stefano D'Arrigo, no? Che sono dei mattoni deleteri, è bellissimo perché uno ha sempre un certo timore reverenziale nei confronti dei libri, però una storia può piacere o non piacere, e dire che un libro è un mattone deleterio è un atteggiamento, se vogliamo, anche di una certa tenerezza, la trovo a volte.
I russi poi li tratta malissimo, Sara Brivio.
A voglia.
Parliamo, ne sono sui mostri sacri. Allora, di questi autori, per esempio dei russi, non so, Dostoevsky, Sara Brivio ne parla dicendo sono dei mattoni leggibili, e però, dice lei, no, mi rendo conto, non sono pazzo, non sono un idiota, sono capolavori della letteratura, però sono capolavori della letteratura che io non riesco a digerire. Ma guardi, io stavo leggendo in questi giorni, sto leggendo un vecchio romanzo di Somerset Maugham che si intitola Ascenden l'inglese, e nell'introduzione di questo romanzo Maugham parla di Chekhov e dice ma perché io dovrei leggere, il romanzo scritto nel 1928, dei fatti che riguardano la borghesia russa di 50 anni fa? Poi gli aneddoti di Chekhov non sono neanche così poi tanto interessanti, ma perché dovrei leggere Chekhov? Oh, questo lo diceva Somerset Maugham nel 1928. Ecco, per Sara Brivio, un po' anche per me, perché ovviamente rispecchia i miei gusti personali, questi sono capolavori, d'accordo, hanno fatto la storia della letteratura, ma perché dovrebbe interessarmi appunto la borghesia russa a questo punto di 150 anni fa? Ecco, è una cosa che proprio a me non fa scattare l'interesse, non mi fa scattare l'urlo di entusiasmo che molti altri amici lettori invece hanno, e preferisco semplicemente non leggerli, e non mi sento colpevole, non mi sento male se mi dicono ma tu non hai letto tutti i classici. No, perché mi annoio.
E d'altra parte come dar torto, perché d'altra parte Pier Sandro Pallavicini, quando sentiamo dire a volte persone che dicono hanno letto tutto Dostoevsky, tutto Proust, a volte ci fa nascere spontaneamente un sorriso, no? Perché, e ci possiamo chiedere, ma sarà poi vero?
Ma sarà vero, esatto. Ma sa cosa, io lo vedo come una forma di studio, e cioè va bene, soprattutto se si è scrittore, questi romanzi vanno letti, vanno tentati. Io poi spesso ho fatto così, ne ho lette decine di pagine, ma non sono andato alla fine, perché avevo bisogno di cogliere lo stile, di cogliere il sapore, il suono di quella scrittura, la psicologia dei personaggi, certamente possono insegnare qualcosa a chi scrive in particolare. Poi naturalmente appunto i gusti non sono discutibili nella letteratura, ancor di più forse che nell'arte, e quindi non posso criticare, non me la sento, anzi non ho niente da dire contro chi li legge davvero, complimenti, insomma se ce la fanno a portarsi avanti in queste centinaia e qualche volta migliaia di pagine. E poi però, ecco, come diceva giustamente lei, sorge il dubbio, ma poi sarà vero, si stanno vantando, è una cosa mai fatta.
Tra l'altro dobbiamo dire che questo libro che racconta Pier Sandro Pallavicini, Nel giardino delle scrittrici nude, edizioni Feltrinelli, non è una scrittura per parlarci chiaro, per vendicarsi di qualcosa di qualcuno, perché è anche molto ironico questo libro, perché tornando alla nostra amica Sara Brivio, che ne so, quando, se ricordo bene, non vorrei sbagliare, quando lei chiede ma basteranno 200 euro per una sacca strapiena di cioccolato, ecco, sembra veramente essere fuori dal mondo, ma siamo nel mondo di questa donna.
Sì, ha colto un punto importante a cui tenevo molto, e cioè Sara Brivio è una provinciale e non si sogna di dire che non lo è più perché ha 2 milioni di euro al mese, no? Lo è stata fino a più o meno 2 anni prima dell'inizio della narrazione del romanzo, che è nei nostri giorni, poi appunto ha avuto questa eredità, viveva in una cittadina di provincia, una città che poi è la mia, tanto per non dire cose sbagliate, Vigevano, e da Vigevano passa nella città dei suoi sogni di ragazzina, nel quartiere dei suoi sogni, cioè Milano, quartiere Cinque Vie, che è il quartiere centrale più antico forse di Milano, e continua però ad essere provinciale, no? Allora fa questi errori clamorosi con i soldi, ma lascerò 200 euro di mancia per esempio, saranno mica troppe, mi prenderanno per una cretina, oppure bisogna fare davvero così? Sono episodi che si rincorrono nel romanzo e che insieme insomma, a molto altro, perché io insomma, mi ritengo a questo punto della mia carriera uno scrittore di commedie, ecco, cercano e forse riescono anche a strappare sorrisi e risate al lettore. Per me è un romanzo serio questo, cioè dice delle cose importanti, ma lo fa con una trama che cerca di divertire e con molti episodi che, insomma, credo, o così mi dicono i lettori, riescono a strappare sonore risate, e di questo sono felicissimo.
Altro che sonore risate, perché qui si ride parecchio, non solamente per via di questo atteggiamento un po' naive della signora Sara Brivio, ma proprio perché è così quel mondo. Ma non dico perché il mondo così della scrittura, che sia un mondo semplice, che sia un mondo al di fuori della vita reale, ma perché per Sandro Pallavicini è anche implacabile nella sua scrittura a farci comprendere che la scrittura è così.
Beh, insomma, che la scrittura è un atto, sa cosa, ecco, su cui non si può dire nulla di definitivo. Mi irrito un po', e questo lo stigmatizza nel romanzo, prende in giro chi lo fa, quegli scrittori che con un tono di scoperta della verità definitiva dicono si scrive per questo motivo, i personaggi fanno questa cosa perché sono loro che mi vengono in visita mentre sto scrivendo. Queste sono tutte frasi che sono ad effetto, cercano essenzialmente e consapevolmente di colpire il lettore per dare dello scrittore che le pronuncia un tono particolarmente, un'impressione particolarmente elevata, no? Come di grande scrittore che fa l'artista e ha capito tutto della vita e della scrittura. Ecco, spessissimo, secondo me quasi sempre, appunto, sono invece degli atti consapevoli di sottile presa in giro. Cioè ci si atteggia a quello, ecco, questa cosa io non la reggo, perché non riesco a sopportare l'ipocrisia che certi miei colleghi, per carità non tutti, anzi forse solo una minoranza, hanno, e allora appunto l'ho più volte preso in giro nel corso di questo romanzo.
Pier Sandro Pallavicini, qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Beh, in questi giorni sto proprio, ne leggo due o tre insieme, di solito è così, sto continuando a leggere Ascendo in inglese di Somerset Maugham. Ho appena finito un romanzo di qualche anno fa del compianto, almeno per me, Nico Rengo, che era L'intagliatore di nocciole di pesca, e sto leggendo una altra italiana molto brava, Le bozze, uscirà tra poco, che è Gaia de Beaumont, e il titolo è... Cari vecchi, amati vecchi, mi sfugge l'aggettivo, ma vecchi c'è sicuramente, riguarda un gruppo di vecchie signore, vecchie vecchie ottuagenarie che vivono in un piccolo centro, in un paesino, e parlano con un'amarissima ironia dei propri guai.
Gaia de Beaumont, ricordiamo ad esempio I bambini ben educati, se non ricordo male, un suo precedente.
I bambini ben educati, Care cose, una bravissima scrittrice che ci fa compagnia dalla fine degli anni Ottanta, se non ricordo male, che però è sempre rimasta un po' in disparte, proprio il tipico scrittore che io premierei o farei premiare a Sara Brivio nel premio Brivio. Insomma, ho il piacere di leggere con il nuovo...
Tanto a proposito di premio di Sara Brivio, introducendo Gaia de Beaumont, tanto si può organizzare subito, no? Non ha una scadenza, perché poi può essere annuale, mensile, tutto quel che si vuole questo premio così un po' inusitato.
È a discrezione del comitato tecnico, e poi il comitato tecnico è Sara Brivio con le sue due amiche Elena e Fanny, quindi possono decidere quando pare a loro di fare una nuova edizione, e possono premiare più o meno quello che vogliono, cioè nel regolamento di questo immaginaria giuria c'è anche che si possono premiare libri usciti anni fa, decine d'anni fa persino, purché lo scrittore sia vivente, quel libro non sia mai stato premiato in un premio, e questa appunto è la motivazione per cui all'inizio del romanzo viene premiato Cargo di Matteo Gagliazzo, un bellissimo romanzo che è uscito, se non ricordo male, alla fine degli anni 90, comunque insomma ormai sono quasi 20 anni che è uscito quel libro e non aveva avuto riscontri, nonostante fosse appunto un gran bel libro. Allora le scrittrici lo premiano in questo romanzo, però per l'appunto c'è una finta giuria popolare di lettori che in realtà non esiste, e si dice che sta nascosta in un posto e nessuno deve vederla, perché sennò viene influenzata dagli scrittori, dagli uffici stampa, e che manda i voti per via telematica, poi i voti naturalmente li fanno salire in una conta le tre signore, creando un climax durante le premiazioni.
Ha citato poco fa la lettura di un libro di Nico Rengo. Nico Rengo, lo ricordo, è stato uno scrittore, giornalista, poeta, ed è importante, mi fa molto piacere ricordare Nico Rengo perché è stato diverse volte anche nostro ospite con i suoi libri, l'ultimo dei quali Il salto dell'acciuga. Era anche tra l'altro scrittore e giornalista per il settimanale culturale della stampa Tutto Libri, al quale supplemento culturale lei collabora.
Sì, ho avuto il piacere e l'onore, oserei dire, di conoscerlo essenzialmente per telefono, perché io abito a Pavia, e insomma lui stava quando era in redazione a Torino, poi insomma era ligure, quindi le sue zone erano quelle della Ponente, Ventimiglia e dintorni. L'ho incontrato una volta sola in una presentazione qui nell'Oltrepò Pavese, alle parti di Broni, ed è stato esattamente il signore che me l'ho sempre immaginato per telefono, una persona di grandissima classe, di grandissima cortesia. È arrivato su una splendida Jaguar, tra l'altro, questa presentazione, che è la mia auto feticcio, che c'è in tutti i miei romanzi, ed è stato molto bello e piacevole poter lavorare con lui. È stata la persona che mi ha fatto iniziare a collaborare a Tutto Libri ormai tanti anni fa, alla fine degli anni 90, e continuo tuttora più o meno con una recensione al mese.
Tra l'altro scrittore ligure, come un altro scrittore ligure di quella parte della Liguria, Francesco Viamonti, altro nome sicuramente da conoscere come scrittura. Intanto noi ringraziamo Pier Sandro Pallavicini del tempo che ci ha dedicato, per averci fatto conoscere Sara Brivio e le sue amiche nel nuovo romanzo Edizioni Feltrinelli, romanzo intitolato Nel giardino delle scrittrici nude. Grazie ancora.
Grazie a voi per l'ospitalità e un saluto a tutti gli ascoltatori.